Quanto sei competitivo?
Ciao, io sono Ines.
E io sono Camilla.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
Se vi piace il nostro podcast e volete darci una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o Apple Podcast. Mi raccomando, ci aiuta tantissimo.
Questa settimana abbiamo intervistato Stefano Portu, founder e CEO di Shopfully, leader mondiale nel drive to store. E ora vi raccontiamo cosa vuol dire. Stefano cresce a San Benedetto del Tronto. Il carattere competitivo fin da giovane lo spingerà a scegliere sempre le sfide più difficili. Grazie alla sua attitudine diventa uno dei primi membri del team di Buongiorno, la società di Mauro Del Rio fondata a Parma nel 1999 per distribuire contenuti multimediali per operatori telefonici e internet. La carriera di Stefano decolla insieme al business di Buongiorno, che diventa una multinazionale quotata in borsa dopo la fusione con Vitaminic. Stefano approda poi al gruppo editoriale L'Espresso ed è da qui con l'amico Alessandro Palmieri che decide di lanciare la sua impresa dopo aver intuito le potenzialità della digitalizzazione per il retail.
Stefano ci racconta la nascita e la crescita di Shopfully, che in 10 anni si è trasformata da startup al leader europeo del drive to store. Grazie ai suoi siti e app, Shopfully aiuta 45 milioni di consumatori ogni mese a trovare tutti i prodotti in offerta vicino casa e risparmiare tempo e denaro nello shopping in negozio. Allo stesso tempo, attraverso le proprie soluzioni tecnologiche, aiuta oltre 400 top retailer e brand a raggiungere i consumatori lungo l'ultimo miglio del percorso d'acquisto. Adesso Stefano guida un team di oltre 370 persone, di quasi 30 nazionalità diverse in 12 paesi. In questa puntata abbiamo la fortuna di ascoltare tantissimi consigli di Stefano. Condivide con noi i suoi principi per essere un imprenditore migliore. Dalle sue parole appassionate si capisce chiaramente che dare valore all'empatia e ai rapporti umani è la chiave fondamentale per avere successo in ogni business.
Stefano, ci puoi raccontare un po' della tua infanzia? E la domanda è: c'è qualcosa che dobbiamo sapere di te, della tua gioventù, della tua famiglia, che ci può un po' aiutare a capire la tua storia e il tuo percorso?
Allora, io ho avuto un'infanzia molto felice in cui alla fine ho fatto due esperienze, se vogliamo, opposte che poi mi hanno aiutato. Da una parte ho avuto modo di creare tante relazioni e legami profondi, quindi sicuramente la mia famiglia, sono il primo di 4 figli, gli amici, il gruppo scout, le squadre sportive e anche, diciamo, vivendo in un bel posto, perché i miei da Milano si sono spostati nelle Marche, San Benedetto, quindi in una città sul mare. Io dalle elementari fino al liceo l'ho passato lì, 5 mesi di mare l'anno, sono stati comunque un bel modo di vivere quegli anni. Dall'altra parte devo dire che insieme a legami forti ho anche sperimentato il fatto di cambiare spesso setting, seguendo gli spostamenti dei miei. Nei primi anni di scuola ho cambiato 3-4 scuole, ho fatto periodi di studio all'estero, quindi, come dire, quello che mi sono un po' portato a casa, da una parte l'importanza di creare relazioni profonde che poi mi sono portato un po' dietro tutta la vita, e dall'altra però anche il piacere, la voglia e sicuramente non la paura, ma un po' la curiosità di andare a scoprire cose diverse. Infatti sarà un po' una coincidenza, ma oggi appunto mia moglie è inglese, mio fratello si è appena sposato, la moglie è francese, quindi in qualche modo abbiamo, mia sorella ha vissuto tantissimi anni, una delle mie due sorelle, tra Latin America e Spagna, quindi tutti quanti torniamo volentieri dalle nostre parti, però abbiamo vissuto e creato legami anche in giro per il mondo, insomma.
Quindi, insomma, in famiglia vi siete incuriositi molto dell'internazionale, sembra che avete costruito un po' delle vite anche fuori dall'Italia, che appunto forse poi sarà un tema anche per Shopfully. Ci hai raccontato che quando è venuto il momento di uscire di casa, quindi scegliere l'università, hai cercato il programma con l'ingresso, con la selezione all'ingresso più competitiva possibile. Quindi quello era proprio il tuo criterio per scegliere un percorso di studi, piuttosto che voglio fare una certa materia. Da dove viene questa voglia e questa voglia soprattutto di mettersi alla prova?
Ma allora, il mondo in cui sono cresciuto io, se vuoi, come raccontavo prima, da una parte è stato un mondo, insomma, centro Italia, devo dire abbastanza un contesto intorno in cui si stava bene, abbastanza benestante, rassicurante. Dall'altro io un po' avevo paura di rimanere tagliato fuori da ambienti in cui ci fossero opportunità. Tutto sommato avevo paura di non aver modo di mettermi alla prova fino in fondo, di far qualcosa che facesse davvero la differenza, entrare o avere l'opportunità di entrare in posti in cui appunto potessi fare qualcosa di internazionale. L'università, diciamo, arrivando da un liceo comunque di provincia, la vedevo come un qualcosa che mi avrebbe dovuto dare accesso a queste opportunità più avanti, no? Se vuoi, oggi ho una visione molto più completa, sofisticata, un po' di anni dopo. Allora, per me, l'idea di entrare in università che avesse un numero chiuso, una selezione importante, era la garanzia, come dire, di avere accesso a un ascensore che mi desse l'opportunità di fare cose interessanti e mettermi alla prova in futuro.
E quindi che università non l'abbiamo detto, ma che università e che corso hai scelto e perché?
Allora, è abbastanza buffo, nel senso che all'epoca, seguendo un po' questa cosa, e devo dire, avendo molta libertà dai miei, che non so se lascerei ai miei figli, io mi, come dire, essendomi diplomato col massimo dei voti, eccetera, avevo individuato due cose che erano scienze internazionali e diplomatica a Gorizia, e dall'altra parte ECO aveva appena lanciato scienze della comunicazione a Bologna e c'era questo, anche lì, questo mega concorso con tipo qualche migliaio di persone per un centinaio di posti. Io ho fatto tutte e due le selezioni, tra l'altro girando un po' l'Italia con un gruppo d'amici, ero entrato in entrambe, e poi alla fine avevo scelto Bologna anche per un tema di vicinanza e mi piacevano poi, tra l'altro, mi aveva molto affascinato il gruppo di docenti, c'era Romano Prodi, eccetera, che erano in questo pool iniziale a Bologna. Devo dire che poi è stata una scelta felice perché a livello di contenuti del corso e di esperienza anche di persone che ho incontrato, è stato veramente formativo per il percorso che ho fatto poi successivamente.
E diresti che tu sei una persona competitiva, quindi lo hai scelto per dimostrare e per competere con altri?
Io non credo di essere, diciamo, una persona competitiva soprattutto con me stesso, nel senso che, cioè, ho fatto tanto sport, mi piace competere con gli altri, però se c'è una cosa che ho imparato dallo sport è che mentre la competizione con gli altri non è controllabile, quindi diciamo se uno è focalizzato su quello genera soprattutto frustrazione, no? E poi sentimenti negativi, la competizione con se stessi entro certi limiti è una cosa sana. Poi diciamo che con l'età ho imparato anche a gestire questi limiti, no? Cioè il rischio della competizione con se stesso è non essere in grado di celebrare i successi, vivere sempre un po' alla ricerca dello step successivo e devo dire che una delle cose in cui penso negli anni di essere maturato è un po' combinare questa forte competitività verso il mio limite, il poter far meglio con un senso di soddisfazione e anche una capacità ogni tanto di staccare la spina e dedicarsi alla pura attività di fun e di divertimento.
E parlando un po' del tuo percorso lavorativo, inizia da Buongiorno Vitaminic perché hai conosciuto appunto uno dei founder di Buongiorno e ti ha preso uno dei tre primi impiegati dell'azienda. Ci puoi raccontare un po' tutta questa situazione, come lo hai conosciuto e cosa ti ha convinto ad andare a lavorare in una realtà comunque emergente? Appunto, eri il terzo impiegato, piuttosto che scegliere un'azienda più grande, avviata e scegliere magari un percorso più simile, immagino, a quello dei tuoi colleghi universitari.
No, la storia di come ho conosciuto Mauro Del Rio, che è il fondatore di Buongiorno, è abbastanza divertente, l'ho raccontata in prima battuta a lui e poi a tanti amici negli anni. Sostanzialmente io arrivavo, era l'ultimo anno di università a Bologna, stavo facendo dei complementare in economia, strategia d'impresa, se non ricordo male, e ero appena rientrato da un anno di Erasmus all'ora Guildhall, che era un'università inglese, che adesso si chiama Metropolitan University. E praticamente questo corso di strategia d'impresa a cui andavo invitava, cosa che oggi è molto comune, allora molto meno, manager di grandi imprese a portare testimonianze. E quindi dopo tipo il direttore marketing di Ferrari, eccetera, arriva questo Mauro Del Rio, founder di... Allora non si chiamava neanche Buongiorno, si chiamava credo B Ventures, la prima società, la prima SRL di Mauro, no? Per cui arriva lì, lui racconta che era un manager in forte ascesa in Accenture, allora Andersen Consulting, che però si era dimesso per creare questa azienda di fatto all'epoca poi è diventata tutt'altro, ma di email marketing, no? E io devo dire che all'epoca non ero così tech savvy, ero molto più proiettato verso il mondo TV, media tradizionali, no? Ho sentito, ho detto, caspita, aveva raccontato forse che aveva già sposato con figli, dico, ah, non vorrei essere nei panni della sua famiglia, no? Cioè, che scelta avventata. Dopodiché un ragazzo nell'aula magna, me lo ricordo ancora davanti a me, fa, ah, cavolo, magari cercate persone, ti posso mandare il curriculum, così. E io, devo dire, quasi per un senso di antipatia rispetto alla persona che gliel'aveva chiesto, che non conoscevo bene, ma boh, forse l'aveva chiesto in modo un po' tipo in modo saccente, così, ho Ho detto no, cavolo, glielo mando anch'io il curriculum, no? Gli ho mandato il curriculum e dove è scattata la scintilla è il fatto che mi hanno richiamato sul telefono tipo 2 ore dopo, no? Che mi ha molto colpito rispetto ai tempi che avevo visto delle corporation che ci mettevano. E quando gli ho detto, ah, metto sì, vediamoci, volentieri, avevo altre cose in ballo, eccetera, però vediamoci. Mi aspettavo che mi dicessero tipo, non lo so, tra 2 settimane. E invece mi proposero di vederci la mattina dopo per un colloquio, no? Per cui andai lì super incuriosito e trovai una seconda persona, Pietro De Nardis, anche lui poi manager, investor, eccetera, nel mondo digital, che mi fece un colloquio di un'ora sull'ultimo film che avevo visto, che, by the way, non era un film qualunque, ma era Fight Club, no? Quindi avevamo argomenti di cui parlare per un'oretta. E io, diciamo, da questa conversazione, chiaramente del tutto non attinente con il tema, colsi forse in modo più di pancia che non di testa il tipo di persone che avevo davanti, cioè velocità, capacità di forte concentrazione sul capire chi hai davanti, livello di curiosità a prescindere dagli argomenti, livello di comprensione dei dettagli e un po' di pancia decisi, cioè qualunque roba stiano facendo e come dicevo prima non è che avessi una comprensione o passione particolare per l'aspetto di prodotto di quello che facevano allora, io voglio provare a lavorare con persone di questo tipo qui, no? E tutto sommato questa roba capita di pancia una ventina d'anni fa è molto vicina alla conclusione a cui sono arrivato di testa 20 anni dopo, cioè la qualità delle persone, la talent density che ha intorno è di gran lunga la cosa più importante, sia per fare cose rilevanti, sia anche per passare bene il tempo che passi al lavoro.
Beh, una bellissima storia, grazie di avercela raccontato. Sì, sicuramente si vedono anche tante cose del tuo carattere, appunto. Dicevi che non eri competitivo ma con gli altri, ma forse un po' di competizione in quella domanda di mandare il curriculum, lo vediamo anche qui. E poi, appunto, voglia di scoprire realtà innovative, perché sicuramente anche se hai fatto una scelta di pancia, questa attitudine al rischio forse si vede già da questa scelta. E per continuare a parlare di Buongiorno, e ne abbiamo parlato varie volte sul podcast, ovviamente, perché è una delle realtà tech che poi in Italia è stata più di successo anche poi con il merger con Vitaminic. Che ruolo avevi, cosa hai imparato e soprattutto più che altro cosa hai imparato da quell'esperienza? E ti volevo chiedere un po' questa domanda, sai che in Silicon Valley c'è la PayPal mafia, quindi tutti quelli che hanno cominciato PayPal, esiste in Italia una Buongiorno mafia? Perché effettivamente vi rincontriamo in vari episodi e tutti hanno continuato a fare poi aziende, startup, tech, cose, venture capital, cose interessanti.
Parto dalla prima, quindi che percorso ho fatto io, perché secondo me anche questo è interessante, a posteriori è un po' la sintesi di il percorso che secondo me va fatto fare alle persone che si crede possano avere talento, no? Cioè l'altro giorno ne parlavo con Luca Ferrari di Benny Spoons, cioè ci confrontavamo proprio sul tema di come far crescere le persone o di quali siano le cose più importanti per creare un'azienda che abbia successo e alla fine un po' facendo la super sintesi il tema è devi prendere persone di talento e poi quando ce le hai li devi buttare e gli devi far fare in modo accelerato esperienza, no? E il mio percorso in Buongiorno è stato fatto così, nel senso che sono arrivato e di fatto facevo il copywriter di questa newsletter di battute che arrivava a qualche milione di persone, che era il cuore dell'azienda allora. 2 anni dopo ero a capo di un'area di marketing services digital mobile che faceva progetti allora, 20 anni fa, per Tim, per Barilla, per Ferrero, di digital marketing. Quando pensavo di cominciare a padroneggiare quella cosa con grandi clienti, banche, avevo imparato a farmi la cravatta. Un giorno mi hanno detto, no ma cavolo, dobbiamo far partire il business di Grande Fratello, televoti, digitalizzazione dei programmi televisivi. Fai quello, ma abbiamo contratti. No, però domani abbiamo un appuntamento in Rai e mi sono trovato in Viale Mazzini a fare i primi accordi. Quando avevo messo sulla parte italiana di questo mondo qui, praticamente un giorno, dopo una delle tante acquisizioni, mi hanno detto prendi il ruolo a livello di gruppo, fai questa roba, andiamo a sviluppare con tutti gli operatori europei o tu in Inghilterra, con cui abbiamo vinto un premio a Cannes, eccetera, i formati di mobile entertainment internazionali con i media e con le telco, no? E devo dire, cioè, quello a cui sono stato esposto è stata una serie di salti in avanti, gestire team, poi team internazionali, poi team più grandi, business, prodotti diversi, che mi hanno fatto imparare in 8 anni tantissimo, ok? E tutto sommato mi hanno fatto anche in prospettiva capire quanto è importante quando trovi delle persone che potrebbero avere potenziale, esporle anche un po' strecciandole a delle esperienze più grandi di loro, perché è davvero l'unico modo per crescere, no? Quindi il mio percorso è stato fantastico perché poi l'ho vissuto in un contesto in cui da tre siamo diventati 1500 persone in 30 paesi. Io avevo un team tra Madrid, Parigi, Londra, Milano, viaggiavo ogni 2-3 giorni, avevo amici da tutte le parti, ero giovane, quindi è stata anche exciting, proprio una parte della mia vita che ricordo a metà strada tra aver lavorato in McKinsey, quindi giornate che non finivano mai, e aver fatto un Erasmus di non so quanti anni, no? Un po' la combinazione delle due. Per cui è stato super intenso, ma anche bellissimo, e ha forgiato dei... Tornando al tema della Buongiorno Mafia, no? Allora penso che chiunque conosca la storia della PayPal Mafia e quindi, come dire, questo gruppo di persone che hanno creato aziende da LinkedIn a YouTube a SpaceX a Tesla, cioè, come dire, non potrebbe che essere onorato che la propria community a cui è appartenuto venga anche solo paragonata, no? E secondo me noi in Italia siamo stati una delle community storiche sul mondo tech da cui sono usciti grandi manager, grandi imprenditori. Forse nel mondo di oggi, dove ci sono più capitali, sarebbero nati ancora più imprenditori, mix imprenditori manager di quelli che sono venuti fuori, perché c'era stoffa per creare anche più aziende di quelle che abbiamo creato. Io e Alessandro, che siamo i co-founder di Shopfully, ci siamo conosciuti come eravamo compagni di casa. Alessandro, se io sono la matricola 3, la matricola 2 di Buongiorno, ci siamo conosciuti lì e siamo amici da più di 20 anni, e poi abbiamo fatto questa azienda insieme. Quello che mi piace, su cui chiuderei questa risposta, visto che avete citato la PayPal Mafia, è proprio il tema di... Il don, il padrino della PayPal Mafia è il fondatore, no, di PayPal, Peter Thiel, e a me piace, uno dei libri che mi piacciono di più è proprio il Zero to One di Peter Thiel. Secondo me quello che ti porti da esperienze come Buongiorno è la comprensione che si può fare. Cioè io arrivavo dall'università, non sapevo nulla di tech, eccetera, ho visto, ok, cioè si può creare una tech company partendo da 3 persone, raccogliere capitali, comprare 30 aziende all'estero, si può fare in Italia. Quel tipo di confidenza che ti dà aver fatto un'esperienza del genere è il tipo di cosa che secondo me anche in Italia nei prossimi anni porterà tante più aziende di successo, perché allora l'abbiamo fatto in qualche centinaio di persone. Oggi questa esperienza in tante startup italiane lo sta facendo un numero molto più grande di ragazzi, che a cascata, per ragioni puramente numeriche, genereranno tantissime altre aziende di successo.
Questa risposta e questa esperienza che hai condiviso, e tra l'altro adesso che vediamo sempre più, diciamo, scale ups in Italia, ci saranno sempre più persone che fanno parte di queste scale ups, magari, esatto, employee 1, 2, 3, 4, che poi lanceranno al loro turno le loro aziende ispirate da quello che hanno vissuto, e vedere una cosa, cioè vedere che è possibile. Invece la cosa divertente del tuo percorso è che hai fatto un po' le cose al contrario, perché di solito il percorso classico è università, corporate, startup, magari, invece tu hai fatto startup subito e poi sei entrato nel mondo, hai avuto, diciamo, un capitolo nella tua vita nel mondo corporate italiano, più tradizionale, nel gruppo Espresso. Però, diciamo, sono stati qualche anno, ma poi ti è venuta la voglia di fare il salto imprenditoriale. Perché hai deciso di fare questo salto anche nel corporate, questo passaggio, e cosa ti chiamava di più della vita imprenditoriale?
Ho fatto questo salto perché intanto volevo, dopo tanti anni passati viaggiando, volevo tornare ad avere un po' base in Italia, anche per questioni, diciamo, personali, cioè volevo fare l'esperienza di una vita un po' strutturata, regolare. Ero comunque ancora affascinato molto dal mondo media, perché comunque ci avevo lavorato come partner tecnologico digital negli anni precedenti, e sicuramente il gruppo attuale, gruppo Gedi, mi sembrava un posto fantastico dove provare a farlo, e devo dire che ci ho passato 5 anni comunque molto belli, interessanti, lavorando con grandi marchi, da Repubblica a tutto il mondo dei quotidiani locali, il mondo delle radio, radio DJ, eccetera, dove ho conosciuto persone davvero di grande statura, sia lato giornalistico che lato talent nel mondo radio, eccetera. E ho partecipato, secondo me, a una fase in cui quel mondo lì, a livello di digitalizzazione, stava sperimentando un'accelerazione molto forte. Cioè sono gli anni in cui escono l'iPhone e l'iPad, il mondo dell'editoria si pone il tema di come recuperare le copie perdute in edicola creando i paywall sui siti. Repubblica sicuramente era allora, magari ancora anche oggi, il sito in Europa, il sito di news con la più grande penetrazione, diciamo, sul proprio mercato di riferimento. Noi avevamo rapporti continui con il New York Times, quei cantieri, è stato davvero molto interessante. E d'altra parte, anche nel mondo più media entertainment, pensiamo al mondo delle radio, per dire, tutta la trasformazione verso i contenuti, i podcast, i nuovi canali che cominciavano a emergere, Spotify, eccetera. Quindi devo dire è stato un periodo particolarmente intenso per quel mondo che io ho vissuto in prima linea. Mi sono fatto un network diverso da quello che avevo internazionale in Italia. Quello che mi ha portato a cambiare poi è il fatto che io comunque volevo fare l'imprenditore perché volevo, guardando un po' long term, crearmi un lavoro in Italia che non fosse per forza quello di magari lavorare nella parte business commerciale di una grande multinazionale digital, ma lavorare anche sul prodotto, sulla tecnologia. Volevo fare qualcosa di più rotondo. Con Alessandro Palmieri, che era un mio carissimo amico, ci abbiamo ragionato su per un po', poi abbiamo trovato l'idea giusta e a quel punto diciamo non ci ho pensato molto sopra. Volevo far quello e mi sono lanciato.
Infatti su Made ci piace sempre scoprire proprio gli inizi e quindi una volta che avete avuto, insomma, trovato un po' questa idea, intanto come è venuta l'idea? È una cosa che avevi già in mente, una cosa che avete più studiato, diciamo, di fare, e quando hai deciso questa cosa ti sei subito dimesso, hai cominciato, hai fatto le due cose allo stesso tempo? Perché queste sono sempre domande che si fanno alle persone che stanno pensando magari a lanciare la loro startup.
Ma allora, la realtà è che appunto con Alessandro volevamo lanciare qualcosa di grande, di internazionale, che potesse scalare e mantenere un po' la testa, diciamo, in Italia e in Europa. Ne abbiamo ragionato, come è capitato a tanti. Per esempio mi ricordo che per un periodo, cosa che magari era più affine al mondo, alle esperienze nostre di tutti i giorni, ci eravamo concentrati sul mondo di, cioè, creare un servizio che aiutasse a organizzare meglio i weekend, mettendo insieme esperienze, viaggi, eccetera. Devo dire che poi quello che ci ha un po' aiutato è che noi venivamo da 2-3 esperienze che ci avevano strutturato, cioè sapevamo che il mondo di, che l'organizzare informazioni su internet, il mondo classified, eccetera, funzionava. Sapevamo che il mobile aveva ancora espresso pochissimo della propria accelerazione, quindi nel mondo delle app c'era un grande potenziale. Alla fine siamo inciampati un po' quasi per caso nel fatto che di tutti i mondi che pensavamo si potessero ancora organizzare sul digitale e non erano stati organizzati, quello della spesa vicino casa era clamorosamente, diciamo, indietro, no? Cioè, se qualcuno voleva organizzarsi per fare una spesa, non trovava le informazioni spesso online, parliamo di più di 10 anni fa, e comunque se le trovava erano estremamente frammentate, no? A quel punto chiaramente poi uno si mette a ricercare, trova chi ha già iniziato e inizia ad affascinarsi. Diciamo che quello che ci ha molto colpito di questo mondo, che onestamente il retail non lo conoscevamo tantissimo né io né Alex, è il fatto che nella nostra bolla di amici, diciamo tech, finance, così, tutti pensavano, cioè tutti tendevano un po' a far coincidere la digitalizzazione del retail con l'e-commerce, no? E quando ci siamo messi a studiare i numeri abbiamo visto, sì vabbè, l'e-commerce, ma tipo è un mondo iperframmentato che ancora è al 95% e oggi ancora dopo 10 anni ha l'85%, è tipo il secondo settore industriale più grande, secondo settore economico, non industriale, più grande del mondo, ed è ancora all'85% 10 anni dopo legato ai negozi fisici, no? Per motivi anche strutturali. 2, come fanno questi a portare le persone in negozio? Spendono nel mondo 30 miliardi di euro in materiale cartaceo, no? Per dei buoni motivi, evidentemente, perché lo fa Walmart, lo fanno tutti i grandi nazionali e internazionali. Quando abbiamo visto che di fatto questi numeri così importanti erano di fatto ignorati dal grosso delle persone che avevamo intorno, ci siamo un po' fatti affascinare anche dall'aspetto controintuitivo, cioè alla fine un po' mossa Kansas City, no? Tutti vanno a sinistra, in qualche modo tu capisci che hai un insight, a destra c'è un'opportunità altrettanto grande a cui altri non stanno guardando, e opportunità grande combinata asimmetria informativa, quindi diciamo minore competizione, abbiamo detto forse qui possiamo creare qualcosa di veramente importante. Devo dire che è stata un'intuizione ad oggi felice.
Insomma, l'idea è stata definita, questo era quello che avreste lanciato. Lì quali sono stati, diciamo, i primi passi per concretizzare, e vi eravate messi tipo degli obiettivi o dei target, se riusciamo a fare questo e questo e quest'altro, questa è l'idea, andiamo avanti, raccogliamo dei capitali, cioè avete fatto un MVP o siete partiti subito, cioè come avete realizzato che Shopfully, che allora si chiamava Da Dove Conviene, penso, diciamo, fosse l'idea giusta?
Allora diciamo chiamava Dove Conviene perché noi siamo nati con la parte consumer, cioè quindi noi il primo obiettivo era, per rispondere proprio alla tua domanda, lo step 1, perché poi alla fine la vita di una startup è un po' una specie di matrioska di problemi, no? Tu parti col primo, poi ce n'è dentro un secondo, poi un terzo, e se ti va bene dopo 10 anni sei ancora a aprire quella più piccola. Quando finiscono i problemi finisce la startup, magari diventa un'azienda più tradizionale o cominciano altri tipi di problemi, no? Quindi fortunatamente noi continuiamo a trovarle di più grandi da risolvere. Devo dire, il primo era sviluppare un prodotto digitale usato da almeno 1 milione di persone in Italia per prepararsi a fare lo shopping vicino a casa, no? Quindi lo abbiamo messo su e siamo riusciti, come dire, a realizzare, a creare una customer base importante. Devo dire che in parallelo ci siamo mossi rapidamente sull'aspetto finanziario. Qui, ecco, ci ha aiutato un po' il background che avevamo. Quindi, di fatto, il fatto di aver fatto l'esperienza, per esempio, di Buongiorno ci ha fatto capire che strutturarci subito bene dal punto di vista della disponibilità di capitali sarebbe stato importante. E di fatti noi abbiamo raccolto il grosso dei capitali di cui Shopfully ha avuto necessità prima di non averne più bisogno nei primissimi anni, proprio per costruire una customer base così importante in Italia, un audience così grande, eccetera. Ecco, dove c'è stata di grande aiuto il know-how, il network, eccetera, che avevamo, è stato fare in modo molto accelerato questa prima cosa. Intuizione, prodotto, raccolta fundraise, anche perché comunque per sviluppare il primo blocco di Shopfully, che era avere un audience molto grande, almeno in un paese, chiaramente c'era bisogno anche di risorse finanziarie importanti. E all'epoca, 10 anni fa, il mercato venture capital in Italia era molto più piccolo, cioè per dire nel 2015, quando noi abbiamo fatto poi il nostro round C con Highland Europe, che è un fondo, il branch europeo di un fondo americano che è basato a Ginevra, era credo il primo allora investimento internazionale in Italia dai tempi di Hughes, no? Oggi fa ridere perché ce n'è uno, grazie a Dio, al mese. Era un mondo diverso in cui noi, secondo me, siamo stati anche molto bravi con Alessandro a accelerare molto la fase iniziale in modo da dotarci dei fondi per strutturare subito un'azienda.
E avete cominciato con un servizio, quindi B2C, come ci spiegavi, avete cresciuto gli utenti, però poi avete capito che dovevate lanciare anche un modello B2B per aiutare i negozi ad attrarre i loro clienti. Secondo te questo progresso, diciamo, da B2C a B2B è un buon modo di trovare market fit? È stato difficile per voi fare questo, non voglio dire pivot perché avete ancora la parte B2C, però diciamo questo switch di business model?
Ma in realtà noi a livello di business model non abbiamo mai cambiato. Siamo partiti, come dicevi tu, da un modello che è un po' come il modello Classify. Strutturalmente è un two-sided business, no? Tu hai da una parte una grande community di consumatori che però hanno un servizio gratuito e quindi quello che ti paga alla fine gli stipendi era, chiamiamola, pubblicità o comunque la raccolta media, marketing che fai su un mondo di investitori che nel nostro caso sono i grandi gruppi del retail e in misura minore il grande mondo dei produttori di brand, sia di grocery che di consumer electronic, no? Quindi di fatto noi in realtà, quindi il modello era intrinsecamente un modello che aveva sia i consumatori che utilizzano il servizio gratuitamente che i clienti business che investono, diciamo, in pubblicità per essere presenti sul servizio. Questo fin dall'inizio. Quello che è successo in realtà un po', se non il pivot, comunque la forte estensione di cui tu parlavi prima in B2B, è che noi nasciamo un po' come una app company, no? Cioè noi nasciamo come un'app perché risolve un problema dei consumatori che poi monetizza con la pubblicità, no? A un certo punto di questo percorso, più o meno diciamo a metà di questi 10 anni, noi ci siamo resi conto che c'era un'opportunità molto grande, cioè noi eravamo già la più grande community e app per pianificare la spesa nei negozi vicino casa, avevamo già un modello, diciamo, di monetizzazione, chiamiamolo pubblicitario, che funzionava bene, però ci siamo resi conto che i nostri partner del retail avevano un problema più grande, che era, volevano spostarsi da un modo di parlare ai consumatori nell'ultimo miglio, quindi da casa fino alla cassa del negozio, quindi nel quartiere, basato sulla carta, quindi volantini, cartelloni, materiali sul punto vendita, a un modo di parlare nell'ultimo miglio digitale, però avevano bisogno di essere sicuri di parlare al 100% della popolazione, no? E chiaramente tu lì ti rendi conto che come editore di un'app tu non avrai mai il 100% della popolazione, perché per esempio noi raggiungiamo oggi in Italia 15 milioni di responsabili d'acquisto, che sono tantissimi, ma magari dei responsabili d'acquisto in un quartiere che sono meno interessati alle promozioni, su di noi non ci vengono, no? Ecco, allora ci siamo resi conto, se vogliamo davvero diventare aiutare il mondo del retail e dei brand a ristrutturare tutto l'ecosistema dell'ultimo miglio, della prossimità, dobbiamo aggiungere alla nostra, diciamo, app consumer, alla nostra marketplace consumer, una piattaforma B2B che consenta di automatizzare, di creare attività di marketing nell'ultimo miglio in prossimità, non solo su di noi, ma anche su Google, su Facebook, in programmatic, eccetera. A quel punto l'azienda ha un po' preso una doppia direzione, cioè noi abbiamo una business unit nell'azienda totalmente focalizzata sul fare il miglior prodotto possibile per i consumatori, e difatti oggi abbiamo in Europa 45 milioni di utenti ogni mese che ci utilizzano, e dall'altra parte invece abbiamo una metà dell'azienda che lavora a una piattaforma tecnologica che copre non solo la nostra audience, ma tutte le audience digitali. Per cui più che una pivot è stata proprio una espansione, se vogliamo anche complicazione, di quello che fa l'azienda, che però nasce da uno dei problemi nuovi che abbiamo trovato nella matriosca dei problemi del retail. E siccome i problemi più grandi alla fine, cioè un po' molte aziende nascono così, tu fai un primo prodotto che ti dà l'ingresso in un mercato, poi capisci davvero quello di cui ha bisogno quel mercato e ne aggiungi degli altri, e così fai crescere l'azienda.
A proposito di nuovi mercati, Shopfully appunto è nata in Italia, ma abbastanza presto, tra l'altro, per una startup è diventata un'azienda internazionale. Ci puoi raccontare un po' di questo percorso e un po' delle difficoltà che avete incontrato nel portare Shopfully fuori dall'Italia?
Ma allora, noi eravamo forse un po' biased in positivo dal fatto l'esperienza di Buongiorno, no? Quindi noi avevamo visto un'azienda che in modo organico e anche attraverso acquisizioni aveva fatto della crescita all'estero un motivo importante di sviluppo, e avevamo comprensione, credo fin dall'inizio, che per fare un prodotto tecnologico di grande valore fosse necessario per sostenerne i costi, fosse necessario sfruttarlo, tra virgolette, su più mercati, no? E che l'Italia, per quanto un mercato importante, chiaramente non è gli Stati Uniti e non è la Cina. Quindi le motivazioni erano abbastanza chiare. Dopodiché è stato un percorso pieno di una curva di apprendimento importante, perché noi forse siamo stati facilitati dall'avere un network internazionale forte. Ecco, secondo me la difficoltà numero uno che hai quando apri dei paesi nuovi e hai un modello come il nostro, in cui comunque la monetizzazione è B2B, quindi ti fa parlare con altre aziende, e che comunque devi trovare dei partner locali, con partner intendo degli employees, dei top managers, dei key managers locali, che sono dei profili molto particolari, perché in realtà sono persone che devono avere dentro di sé la capacità nel tempo di strutturare anche un'azienda di decine di persone quando cresci, no? Però all'inizio devono sentirsi a proprio agio a fare con diversi cappellini, un po' come hai fatto tu in Italia, dal venditore a quello che sistema il comunicato di PR, a quello che cambia l'ultima riga di codice o quasi, no? E non sono tante le persone così, perché cioè, trovare persone di questo tipo è molto difficile. A noi devo dire che in questo ha aiutato molto il network, cioè conosciamo persone con cui abbiamo condiviso esperienze che ci hanno, se non sempre supportato loro, aiutato a trovare altre persone con un profilo simile. Perché secondo me questo è una delle difficoltà maggiori quando vai a aprire un'azienda all'estero, soprattutto lontano. Quindi la ricerca di talenti sicuramente era la cosa più difficile allora. Oggi, se vogliamo, tra virgolette, semplificato dalla situazione post-Covid, è più invece un challenge. Oggi che siamo 370 o più in tanti paesi, in 12 paesi, c'è la difficoltà è il way of working. Come fai a lavorare in un'azienda in cui tipo il tech è in più paesi, la parte marketing, sales, anche dei time zones diversi? Però la cosa che mi piace è che se questo qualche anno fa poteva sembrare un po' una cosa, cioè tipo la voglio correggere, in prospettiva voglio far andare tutti in un unico punto, cioè post-Covid secondo me non c'è dubbio che per creare una cosa che funzioni devi avere un modo di lavorare che ti consenta di attrarre talenti in posti diversi e consenta a queste persone di lavorare quando vogliono di persona, ma largamente diciamo da remoto, e soprattutto di lavorare sempre più in modo smart, che vuol dire che le ore di compresenza nella giornata in cui dobbiamo essere tutti svegli e in call insieme idealmente diventano sempre meno, no? Per cui, secondo me, i due temi sono talento, difficile da trovare lontano dal tuo paese, e man mano che diventi internazionale, processi, way of working. Però tutto sommato, soprattutto il secondo, io lo vedo sempre meno come un problema e sempre più come un must have. Cioè, se tu vuoi fare un'azienda che funziona, anche fosse tutta nello stesso paese, devi andare nella direzione di un way of working flessibile a prescindere. Se ce l'hai internazionale, lo devi fare per forza, ma siccome tanto l'avresti dovuto fare comunque, se volevi attrarre e far lavorare bene un certo tipo di persone, tutto sommato non la vedo più come una difficoltà aggiuntiva.
No, certo, poi c'è anche molto più una willingness delle persone stesse e una capacità delle persone stesse a lavorare in modo remoto, perché abbiamo tutti visto che funzionava, mentre prima magari anche, insomma, l'impiegato non riusciva a capire bene come avrebbe fatto il proprio lavoro. E poi è interessante quello che dici nel trovare il talento lontano, perché effettivamente, soprattutto in una startup, più vicino sei al core, più vedi il founder che fa mille cose, più capisci che è un posto dove devi un po' fare mille cose, più lontano sei e più vuoi in realtà fare solo il tuo ruolo, e quindi bisogna instillare questa idea della startup, dell'imprenditorialità e del dinamismo anche fuori dal proprio paese, che, come dici, non è facilissimo. Quindi interessante vedere che appunto questo è un core challenge. Quando ci hai raccontato la storia di Shopfully, l'hai divisa un po' così, hai detto i primi 4-5 anni sono stati veramente la crescita del direct to consumer, quindi del B2C fundraising, e l'inizio dell'internalizzazione, e poi dopo 5 anni veramente la creazione del management team, la governance, quindi strutturarsi un po' più come, diciamo, un'azienda matura, e poi anche questa estensione nel B2B e crescita con varie acquisizioni che vi hanno reso un gruppo sempre più grande. È stato un percorso calcolato, qualcosa che avete, diciamo, anno dopo anno messo dei target per l'anno dopo, sapendo dove sareste andati, oppure è stata una crescita molto naturale con il percorso di Shopfully, le nuove persone che entrano, insomma, l'idea che evolve?
Guarda, il modo banale di risponderti sarebbe dirti una combinazione delle due cose, che però è un po' anche la verità, nel senso che, secondo me, Alessandro ed io avevamo una visione abbastanza simile a dove siamo arrivati già all'inizio, però ad altissimo livello. Cioè, noi volevamo in qualche modo collegare gli smartphone, in particolare comunque il consumatore che utilizzava lo smartphone, con centinaia di milioni di persone che devono fare acquisti e decidono cosa e dove comprare con lo smartphone. Volevamo collegarli con centinaia di migliaia di negozi attorno a loro, no? Però un po' la vision di alto livello, e avevamo chiaro che nel fare questo avremmo potuto dare una ragione forte ai consumatori, creato valore per i consumatori, fatto risparmiare tempo e soldi ai consumatori, e dall'altra parte creato un media molto efficace per retail e brand, no? Quindi questa era la visione iniziale, e tutto sommato l'azienda rispecchia quella visione. Secondo me, tornando appunto alla sintesi perfetta che hai fatto tu, noi una cosa su cui siamo stati, abbiamo fatto tantissimi errori, diciamo, una cosa su cui in trial and error, però alla fine abbiamo proceduto bene, è stato andare per step. Cioè, abbiamo consolidato l'Italia e un posizionamento molto forte sul prodotto 1, su cui continuiamo a investire tanto, cioè il prodotto consumer. A un certo punto ci siamo resi conto che tutto sommato c'era una sinergia forte tra quel prodotto consumer e creare una piattaforma tecnologica B2B. Lo abbiamo fatto. Quando abbiamo deciso di farlo, abbiamo capito che non sarebbe stato, diciamo, pretenzioso partire da zero, perché noi avevamo una cultura all'epoca molto più consumer, e abbiamo comprato un'azienda tech company piccola B2B che già voleva far quello. Poi molto ce l'abbiamo messo noi, però avere quel seme, quella cultura, quel primo gruppo di persone ci ha consentito di creare qualcosa che non era tanto nel DNA dell'azienda magari iniziale, e magari c'erano persone in azienda adatte a contribuire, ma avevamo bisogno di un punto di aggregazione all'intorno, no? E poi, diciamo, arrivati a una certa dimensione, ci siamo resi conto che, tutto sommato, siccome uno dei challenge all'estero era portarsi a bordo anche dei team molto forti, eccetera, acquisire aziende in Italia e all'estero poteva essere una strada, no? E l'abbiamo visto succedere di nuovo nell'esperienza in passato, abbiamo iniziato a farlo. Per cui devo dire che, cioè, il percorso è un percorso che poi, confrontandomi anche con altri imprenditori, eccetera, è abbastanza comune. Ci siamo arrivati con la nostra sinusoide anche di tentativi, errori. Vista a posteriori sembra piuttosto razionale. Diciamo che poi quando torni indietro ti rendi conto che sei arrivato a fare certi cambiamenti o a decidere certe cose quando anche la massa critica di quello che avevi fatto, lo sviluppo del business o di certi prodotti aveva raggiunto giusto livello. Quindi sì, direi che è stato un percorso abbastanza lineare.
Appunto, abbiamo appena parlato dell'evoluzione di Shopfully da scale up, adesso direi ad un'azienda matura, e sono sicura che le cose sono cambiate moltissimo in questo percorso, questa evoluzione. Anche tu come CEO, sei rimasto CEO di Shopfully, hai dovuto evolvere molto. Ci puoi raccontare un po' appunto di questa tua evoluzione come CEO, come hai imparato cosa fare in ogni fase della vostra crescita?
Allora, chiaramente il mio lavoro è cambiato tantissimo in questi 10 anni e devo dire che è anche uno dei motivi di divertimento, di fun nel farlo tutti i giorni. Cioè, mi sembra di fare una cosa completamente diversa sia nei contenuti che devo dire nel mio contributo rispetto a 2 anni fa, 4, 5 a 10 anni fa. Provando un po' a schematizzare perché, cioè, secondo me l'azienda l'abbiamo creata insieme io e Alessandro, e tra l'altro gestendola come CEO per una lunga fase, no? E questo ci ha consentito in una fase iniziale, ma credo sia quello che succede un po' a tutti i founder, di avere una fase iniziale in cui l'azienda non ha un gran bisogno di coordinamento orizzontale, le persone si conoscono tutte, i founder sono molto hands-on, noi eravamo tutti e due manager comunque con una bella esperienza alle spalle, e quindi ciascuno nelle proprie aree riuscivamo a far funzionare le cose bene, e poi ci sincronizzavamo, essendo anche amici, molto facilmente. A un certo punto poi sono successe una serie di cose in anni diversi, però mettendole tutte insieme, abbiamo scelto insieme ad Alessandro un management team più senior, l'azienda è cresciuta, poi a un certo punto Alessandro ha deciso di passare da ruolo operativo a ruolo da board member, dove rimane con me, e da investitore. Quindi diciamo, il mio ruolo è gradualmente, poi in modo accelerato, evoluto. E devo dire che oggi, come lo vivo, è a me continua a piacere tantissimo la parte di prodotto, di business, anche la parte finanziaria, anche nel dettaglio, tecnologica. Quindi, quando ne ho l'occasione, mi piace tantissimo fare dei deep dive col team, con le persone, perché credo che nei dettagli del prodotto, della tecnologia, delle presentazioni commerciali, dei file finanziari, ci sia sempre poi la chiave tra vincere e perdere, tra costruire una cosa che ha valore o meno. Però ho anche scoperto una dimensione che tra l'altro mi piace tantissimo, del fare il CEO di un'azienda più grande da 400 persone in tanti paesi, che ha a che fare con essere il sacerdote della chiarezza. Cioè, quello che è un'azienda, di cui un'azienda, quando tu ti circondi di persone molto più brave, in tante cose molto più brave di te, alla fine ti rendi conto che devi fare solamente una cosa, dopo che hai trovato il modo di farle col team entrare. Gli devi dare dei challenge sfidanti, come è stato fatto con me quando ero giovane, e dall'altra parte devi metterli in una condizione in cui capiscono cosa è importante per l'azienda. Quindi capiscono qual è la vision a cui con la propria creatività possono contribuire nel proprio ambito, no? E questa cosa sembra banale, ma non è banale. Cioè, l'azienda più diventa grande, più diventa un grandissimo casino, in cui non è chiaro esattamente quello che l'azienda vuole fare, non è chiaro come si misura il successo, con quali numeri. Io ho fatto un grandissimo sforzo in questi anni e ne sono molto contento, con l'aiuto del management team e tante persone, per cercare di creare un'azienda che non dipende da X ed exit, cioè il CEO ha detto X, il management team ha detto X. È un'azienda che cerca di costruire una visione scritta, condivisa, che tutti possono leggersi, che rimanda a dei numeri che tutti possono leggersi, e con cui le persone di talento che noi assumiamo sono in grado di fare i propri bet, fare i propri challenge, inventare il prossimo metro da scavare nella galleria, senza ogni volta dover chiedere l'approvazione di 3 persone sopra o sotto, no? E questo, diciamo, porta a rendersi conto che, come CEO in particolare, tu hai un ruolo fondamentale nell'affilare la chiarezza di questa visione. Cioè, documenti scritti, numeri, modalità di misurare il successo che davvero rendano le persone indipendenti. Ecco, questa è una cosa che nella picture, diciamo, di early startup non esiste. Cioè, bussi, entri da Stefano, da Alessandro, gli fai la domanda, ti danno la risposta, esci. Nell'azienda da 400, 1000, 2000 persone, se vuoi che rimanga un'azienda in cui la persona a 15.000 chilometri può fare una roba veramente creativa, si prende il rischio e ti porta il grande breakthrough, hai bisogno di creare una cultura supportata anche da questo tipo di chiarezza. Secondo me il CEO largamente fa questa cosa qui.
Infatti, appunto, parlando di chiarezza, una cosa che fai anche molto è condividere un po' le tue idee di leadership e di management su LinkedIn. Lo fai appunto per, immagino, creare chiarezza anche nella tua leadership style. E quali sono alcune delle tue idee di leadership, o ci sono delle filosofie di leadership che segui?
Non so se parlerei di filosofia, perché io poi ho un'ossessione per cercare di trasportare sempre la visione sistemica in actions, cioè quindi come ci aiuta questo modo di vedere le cose a prendere decisioni diverse, a fare le cose meglio, eccetera, no? C'ho due o tre principi che a me piacciono particolarmente, però comunque li vogliamo chiamare perché sono cose, almeno per me, controintuitive, cioè cose che oggi faccio in un modo perché l'ho scoperto anche leggendo libri o parlando con persone, prima facevo in modo diverso. Allora, uno di questi, il concetto di care to dare, no? Quindi l'idea che ci possa essere uno stile di management che mette insieme, anzi che deve mettere insieme la parte empatica di sviluppare un rapporto molto forte e personale con le persone, con il fatto però di sfidarli a asticelle, ostacoli, diciamo, con aspettative sempre più alte, no? Io per una lunga parte della mia carriera ho vissuto proprio, per come sono fatto anche personalmente, molto il conflitto tra essere vicino alle persone, voler stabilire dei rapporti personali forti e dall'altra parte però voler creare uno stile anche, cioè alla fine un grande team è come un gruppo di sportivi professionisti, sì, c'è lo spirito di spogliatoio, ma come dire, poi bisogna ottenere il risultato, no? E un primo principio importante che ho trovato riassunto benissimo proprio nel libro Care to Dare della Goldsworthy è l'idea che queste due robe non sono in contraddizione. Cioè un grande leader è un po' come quello che ti regge nella cordata quando ti arrampichi la corda, cioè ti deve dare quella sicurezza lì. Cioè io sono qui per te da un punto di vista personale, ho stima di te, credo in te, ti ho scelto perché vedo il valore in te, ma dall'altra parte, cioè non per questo ti dico fai la collina di 200 metri, anzi ti dico fai quella di, proprio perché hai la mia sicurezza qui sotto, fai la montagna da 2000 metri, no? Ti sfido a farla, come dire. E questo secondo me è una contraddizione, cioè questa presunta contrapposizione tra uno stile morbido e uno stile duro nel management, che secondo me nelle startup è particolarmente forte, che secondo me invece codificarlo nella cultura, far capire che non sono due cose che si contrappongono, ma anzi un rapporto forte, avere stima forte delle proprie persone anche a livello umano è il presupposto per chiedere a queste persone di dare più del massimo. Per me è una cosa che ho capito non solo leggendo ma anche sperimentando e che credo sia super importante. Un altro principio secondo me veramente importante è quello del polarity thinking, no? Cioè accettare come management team, come CEO, che l'evoluzione della tua azienda non è un compromesso tra velocità e qualità delle cose che fai, tra marginalità e crescita dei ricavi. Cioè ci sono una serie di opposti che sono inconciliabili. Cioè tu alla fine, a distanza di 6 mesi, puoi dover andare dal tuo team a dire: ragazzi, so che avevamo detto veloci, 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 ma c'è troppo debito tecnico, cioè stiamo veramente sviluppando male il prodotto, comunque adesso ci concentriamo sul sistemare e fare qualità, 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 no? Oppure: ragazzi, so che vi avevo detto crescita della top line, crescita, crescita, ma adesso per 6 mesi è profitto, 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 no? Questa roba secondo me è un'altra cosa fondamentale, cioè non bisogna essere, vergognarsi, cioè il CEO, il management team non sono in grado in un mondo come quello di oggi di tracciare una linea retta, fare 1 milione, fare 1 billion, in cui tu su questi temi riesci a tenere un atteggiamento univoco. Al contrario, bisogna essere fluidi nel passare dall'uno all'altro, tipicamente non fare le vie di mezzo in cui non riesci né a raggiungere l'uno né all'altro, ma accettare che in momenti diversi dell'azienda non è contraddittorio, come in uno swing, passare da un estremo all'altro, no? Il che vuol dire che in un management team, per esempio, hai il profeta della velocità e il profeta della qualità o dei costi e dei ricavi, che non devi marginalizzare quando la nave punta nell'altra direzione. Devi tenere on board, devi ascoltare, devi consolare nel loro sentirsi al posto sbagliato, perché quando la nave sterzerà nell'altra direzione saranno loro a prendere il timone, no? Ecco, questo è un secondo principio, secondo me molto importante. Se dovessi dire queste due, la contraddizione potenziale tra stile duro e stile invece empatico, che non è una contraddizione, e la contraddizione potenziale tra, oddio, il mondo cambia di continuo, come faccio a tracciare una rotta invece che è dritta? Non devi, tu cresci su una sinusoide. Ecco, se potessi dire a me stesso di 10 anni fa due cose che ho imparato faticosamente e che non credevo all'inizio, sono esattamente queste. A cui ne aggiungo una terza, che proprio per questo motivo il manager, il CEO, eccetera, non deve in alcun modo pretendere o fingere, è un po' come il genitore, un livello di perfezione o di competenza superiore a quello che ha, perché invece la trasparenza, l'esporsi nella propria fatica, nella propria difficoltà di affrontare i temi con onestà intellettuale, secondo me è quello che paga nel medio periodo, no? Quindi, se vogliamo, tornando indietro, mi direi: non devi essere perfetto, devi fare il meglio che puoi, puoi cambiare idea perché il mondo ti richiede di cambiare idea anche con una certa frequenza, non devi scegliere tra essere challenging e essere come vorresti vicino alle persone, perché si può essere entrambi. Ecco, secondo me se già togli questi 2 o 3 pesi dalle spalle di uno che crea un'azienda e gli dici che può essere un po' tutte queste cose, purché sia trasparente nel modo in cui si espone agli altri, devo dire che rimane ancora tantissimo da fare, però è un po' più semplice districarsi.
Grazie Stefano, potremmo letteralmente fare un episodio grazie a questi, diciamo, tuoi 3 consigli, perché sono davvero preziosi, e sentirti con questa chiarezza spiegare questa evoluzione e queste cose che hai imparato trovo sia davvero interessante per le persone che sono magari indietro a te o che stanno per affrontare queste problematiche. Ti abbiamo sentito dire al Burning Innovation che hai parlato degli ingredienti che servono per fare innovazione. Ce li puoi raccontare velocemente qui?
Io le riassumerei, secondo me gli ingredienti alla fine, siccome il mondo ha bisogno di semplicità, poi soprattutto chi deve veramente fare innovazione, io credo che siano 2. Il primo è la densità di talento, cioè io penso che uno dei migliori libri scritti in questi anni sia proprio quello No Rules Rules, del CEO founder Reed Hastings di Netflix. Cioè alla fine le cose che funzionano sono quelle semplici, e la cosa semplice è che un'azienda per avere successo deve avere la più alta concentrazione o densità di talento possibile. Quindi diciamo, se dovessi dire dove investire l'80% delle energie, è la qualità e la tipologia di persone che si portano a bordo in azienda. Il rimanente 20 o 30 o 50, visto che sono 2 cose, secondo me è creare un ambiente di lavoro, un contesto di lavoro dove ci sia un fortissimo decentramento decisionale, quindi le persone, cioè se prendi persone che abbiano un forte componente di drive, voglia di far succedere le cose, brillanti intellettualmente eccetera, chiaramente poi li vuoi mettere in un contesto in cui possano fare la differenza. Ecco, questo contesto è una cosa che ha a che fare con il way of working, quindi sono persone a cui non devi dare la carica ce l'hanno naturalmente, quasi devi impedire che vadano in burnout. Devi però fornire un contesto in cui abbiano challenge più grandi di quelle che sentono di poter affrontare, perché questo è quello che le motiva, in cui capiscano qual è la visione, quindi capiscano il contesto, le guidi attraverso il contesto facendogli capire dove si sta andando, più che dicendogli devi fare A, B o C. E terza cosa, gli devi dare dei numeri chiari con cui misurare se quello che stanno facendo funziona o meno, ok? E secondo me, alla fine, se dovessi riassumere anche quello che deve fare il CEO di un'azienda che vuol fare innovazione, è largamente questo: chiedersi come attrarre più talenti e misurare se effettivamente ne stai o non ne stai attraendo di più rispetto a 6 mesi, 1 anno, 2 anni fa. E secondo, chiederti se hai creato un ambiente in cui le persone riescono a prendere una percentuale sempre più alta di decisioni in modo autonomo e indipendente, no? E questo dipende, secondo me, largamente dalla capacità che l'azienda ha di spiegare qual è la direzione e come misurare il successo. È veramente così semplice, secondo me. Purtroppo poi realizzarlo è un po' meno semplice di così, ma io mi sono convinto che i principi che ci sono dietro sono veramente principi base, il che è un bene, perché le cose complicate sono molto difficili anche da realizzare. Quelle semplici possono avere davanti tanto lavoro per diventare reali, però, come dire, se già la visione è chiara, sia un passo avanti.
Invece hai un consiglio, un consiglio che daresti a un giovane imprenditore che si vuole lanciare oggi nel mondo startup, innovazione?
Provo a darne 2 di direzioni diverse. Allora, il primo, molto pratico, visto che mi hai parlato di un giovane imprenditore, è una volta che si è capito che l'ambito in cui ci si vuole lanciare è grande abbastanza, cioè il problema da risolvere complessivo è grande abbastanza, cioè c'è di che creare un'azienda, però pezzettare questo problema e affrontarne un po' uno alla volta. Cioè, secondo me, la parte iniziale dell'azienda la fase iniziale della vita di una startup è un momento in cui c'è tanta complessità, poche risorse, bisogna risolvere un problema alla volta. Il finanziamento, il prodotto, l'assunzione delle tre persone chiave è veramente fondamentale. Capito che la vision mi porta in un posto dove voglio andare, dove merita di andare, dove vale la pena di andare, però poi avere la lucidità di non voler affrontare troppi problemi alla volta e vincere una battaglia alla volta. Cioè, il successo, il mettere in moto la macchina succede creando una serie di piccoli successi. Prodotto che funziona ai consumatori, check. Primo milione raccolto, check. Uno alla volta, perché tutti insieme è overwhelming, diventa troppo, e tutti a metà è come un po' come nel polarity di prima. Purtroppo i compromessi, in certi momenti tra 0 e 1 devi fare 1. Il prodotto è meglio avere il prodotto a 1 e soldi a 0 che tutto al 50%, perché a quel punto diventa tutto complicato. La seconda e ultima, che forse è rivolta più a uno startupper o c'è un po' più avanzato, che è una delle cose che ho imparato più tardi, è che una caratteristica fondamentale è essere sempre, lo definirei, emotionally balanced. Cioè, la grande sfida per un founder, per un CEO in generale, è che tu devi essere sempre, da un punto di vista di tua serenità personale, di tua calibrazione personale, come se fossi non alla fine ma all'inizio di una maratona, ok? Perché tu non sai quanto è lunga, e perché la persona che entra in ufficio da te, magari anche alle 7 di sera, magari aspetta di vederti da 10 giorni, no? E tu essendo non necessariamente brusco, ascoltando un po' di meno, eccetera, distruggi quello che hai creato in magari un mese o due mesi prima. Questo ti fa riflettere sul fatto che però tu sei una persona come gli altri, quindi da cui c'è questa aspettativa che tu sia sempre centrato, ma tu non lo sei sempre centrato, sei stanco, tu hai i tuoi problemi, a casa, con gli amici, in famiglia, tu hai la tua stanchezza fisica, ecco. Questo vuol dire che chi crea un'azienda deve capire molto presto nel percorso che deve prendersi cura di se stesso o se stessa molto di più una persona che ha un ruolo diverso, perché il mondo esterno si aspetta che tu in ogni momento di ogni giornata rifletta non solo a livello di contenuti, ma anche di forma, ma anche di emozioni, la perfetta espressione di quello che sei. E quando non lo fai, di fatto semplicemente fai dei passi indietro rispetto a quello che hai creato in precedenza, no? Da questo il fatto, io mi sono sentito di condividere per esempio qualche tempo fa il fatto che il long lunch break, il fatto che mi fermo 2 ore per farmi l'allenamento, ahimè non più tutti i giorni ma alcuni giorni, no? Perché tanto inizio la mattina prestissimo, finisco la sera tardi, cioè io ho bisogno, voglio essere libero di ammettere che io a metà giornata, dopo che ho lavorato 5 ore e mezza e con la prospettiva di doverne fare altre 6, cioè io ho bisogno di fare una roba divertente, ho bisogno di fare una cosa che non c'entra niente col lavoro, no? Perché altrimenti alle 2 e mezza non sono la persona che vorrei essere nel meeting complicato che affronto, no? E il messaggio un po' che ho voluto passare sia ai miei colleghi che ad altre persone che si trovano nella mia situazione, siccome io ci ho messo del tempo ad arrivarci, è che nessuno di noi è giudicato sul numero di ore consecutive che riesce a fare, ma tipicamente su quello che realizza in quelle ore. Il numero di ore è un po' un given, cioè si dà per scontato che in certi ruoli si lavori tanto. Se riesci a lavorare tanto, essendo anche felice, cioè divertendoti, organizzandoti in modo da riuscirlo a fare, rispettando il fatto che tu sei anche una persona, diventi 2 volte più efficace. E siccome un po' tutti vorremmo, bottom line, essere più efficaci, il messaggio è: cercare di essere più felici non è un trade-off con l'essere efficaci, ma è il modo per fare lo step successivo dal punto di vista dell'efficacia e della produttività. Almeno questa è la mia esperienza.
Stefano, ti giuro, saremmo andate avanti per ore con altre domande, perché le tue risposte sono davvero delle perle di saggezza. Però siamo arrivati alla fine del nostro episodio e chiudiamo sempre le nostre interviste con la stessa domanda. Ti faremo ovviamente, quindi ti chiedo in che modo la tua italianità ha contribuito al tuo successo.
Bella domanda. Allora, te lo dico rapidamente. Allora, da una parte un sano orgoglio italiano. Cioè, io ho fatto tanti eventi, soprattutto all'inizio del percorso di Shopfully, in cui tipo si parlava delle capitali europee del tech, ce n'erano dappertutto, cioè non solo Londra, non solo Berlino, ma i Nordics, Parigi, Barcellona, e a me veramente questa roba che noi fossimo fuori dalla mappa e ci stiamo rientrando, per fortuna, ne sono super orgoglioso, grazie al lavoro di tante persone, mi dà veramente fastidio. Quindi io sono orgoglioso di essere italiano, credo che noi non abbiamo niente da imparare da altri sulla capacità di fare tecnologia e, come dire, una cosa che mi ha dato un'ulteriore carica nel nostro lavoro è dimostrarlo nel piccolo con quello che stiamo facendo a Shopfully. Una seconda e ultima cosa è che io credo che in Italia, cioè, che fare innovazione è un po' danzare tra gli ostacoli, no? Cioè, tu devi veramente dimenticarti che gli ostacoli sono un problema e accettare che se non ci fossero ostacoli lo farebbero già tutti, quindi non ci sarebbe nulla da innovare e da creare. Ecco, in Italia, secondo me, noi agli ostacoli ci siamo super abituati e quindi, secondo me, di natura siamo dei forti danzatori tra gli ostacoli e c'è un buon numero di persone veramente molto resilienti. Ma non basta la resilienza, noi spesso siamo più creativi degli altri nel ribaltare la visione e dire dietro quell'ostacolo c'è l'opportunità di creare un modello di business più efficace, c'è l'opportunità di creare un prodotto che funziona meglio. Ecco, questa cosa, secondo me, persone che vengono da mercati giganti, più lineari, eccetera, ce l'hanno meno. Noi italiani, secondo me, strutturalmente, dai primi giorni in cui creiamo un'azienda, dobbiamo per forza vedere il positivo dietro ogni ostacolo. Ecco, io sento questa cosa qui nel percorso di Shopfully di averla usata spesso, sento che la usa anche la parte italiana del nostro team e credo sia un bagaglio di cui essere fieri, perché un po' tutti ci portiamo dietro quello che impariamo nell'ambiente in cui cresciamo e che, secondo me, nel fare innovazione può essere un asset assolutamente importante.
Bellissimo finire su questa nota positiva sull'italianità e su essere italiani, e proprio quello che vogliamo proprio ispirare i nostri ascoltatori italiani in giro per il mondo e in Italia, che le cose possono succedere, soprattutto vedere anche che un'azienda tech come la vostra può nascere, crescere e continuare a vivere in Italia. Stefano, grazie veramente per la chiarezza con cui hai risposto alle domande, penso siano state davvero di grande ispirazione e anzi ti consigliamo di scrivere un libro, vogliamo vedere un libro di leadership scritto da te, perché davvero penso ci sia ancora tanto da parlare, da raccontare, insomma, di cose che hai sperimentato che possono aiutare tutti, quindi ti ringraziamo tanto di essere stato qui con noi su Made It.
Grazie a voi, è stata una bellissima chiacchierata e a presto.
Grazie mille di averci ascoltate, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast. Ci mettete davvero pochissimi secondi, ma è un prezioso aiuto per fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori. E continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi e parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast o su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sammy Bianchi, il nostro sound editor, Cosimo Bigliotti, il nostro editor, Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.